Buonasera, grazie, grazie di essere qui, grazie dell'introduzione, dell'invito, grazie soprattutto, insomma, siete motivati perché non è proprio una giornatina fresca. Però ecco, sono contenta, è un'occasione per condividere con voi quello che stiamo facendo all'Istituto Italiano di Tecnologia, che forse conoscete, è un istituto di ricerca che ha la sede a Genova, la sede principale. Però poi ci sono 11 sedi in altri posti dell'Italia, dal nord al sud, e il mio centro si trova a Pontedera. E noi ci occupiamo di robot e natura, no? Che sembra un po' una contraddizione in essere. In realtà ci occupiamo di robotica bioispirata, cioè prendiamo ispirazione dalla natura, appunto dagli organismi viventi, per fare innovazione, per fare nuove macchine. E quindi, quello che vorrei farvi vedere, ho portato un po' di materiale visivo, mi scuserete, un po' di video, un po' di slide, perché i robot a mio avviso vanno visti, no? Va visto il movimento, perché si parla di macchine di fatto che sono appunto in grado di compiere delle azioni. E vorrei anche spiegarvi perché la natura, perché stiamo prendendo ispirazione dagli organismi viventi. Questo è un po' il nostro approccio. Noi partiamo proprio dagli organismi viventi, come dicevo, selezioniamo alcuni di loro perché vogliamo imitarne alcune caratteristiche che possono essere i movimenti, le capacità sensoriali, i comportamenti, e cerchiamo di capire quali sono i principi alla base di questi comportamenti per poi tradurli, semplificando, in delle macchine, in dei robot. Questi robot servono per varie applicazioni. E vi mostrerò alcune delle nostre idee, però come vedete la freccia torna indietro, perché uno degli obiettivi, delle aspirazioni in realtà che ci poniamo è quella di utilizzare queste macchine, questi robot, per capire meglio la natura dal quale partiamo, no? Quindi gli organismi che ci ispirano in realtà poi possono essere capiti meglio proprio attraverso queste macchine. E vi farò vedere alcuni esempi. Quindi, siamo nel mondo della bioispirazione e non abbiamo inventato niente di fatto, perché la biomimetica è in realtà molto antica, come sapete. Gli scienziati di tutti i tempi hanno preso ispirazione dagli organismi per fare innovazione in campi diversi, non soltanto nella tecnologia, nell'arte, nell'architettura, no? Nei materiali. E sicuramente non possiamo citare Leonardo da Vinci, sapete che quest'anno appunto ricorrono i 500 anni dalla morte di questo grande scienziato, un scienziato forse è un genio, veramente è stato un genio, perché è stato l'unico che è riuscito ad unire tante discipline diverse. E questo aspetto mi preme sottolinearlo perché è un po' il filo conduttore di tutte le cose che vi farò vedere. Cioè questo andare oltre la singola disciplina, cercare di riunire, no? Tanta conoscenza che viene da mondi diversi. E lui ha studiato la natura per fare innovazione, innanzitutto ha progettato tante macchine, ha fatto innovazione al suo tempo, addirittura molte macchine vengono studiate ancora oggi nei nostri laboratori. Ovviamente ha studiato la natura per fare architettura, per fare i suoi quadri. Lui diceva che non è possibile essere un buon artista, un bravo artista, se non si conosce in realtà la natura, se non si conosce per esempio l'anatomia, no, umana. Lui ha studiato tantissimo l'anatomia umana. A lui addirittura si attribuisce il primo automa, se vogliamo il primo robot umanoide, che lui utilizzava per le feste, diciamo soprattutto in Francia. Ma quello che è evidente, è che molte di queste macchine, in realtà, che lui ha progettato, non sono poi mai state realizzate da Leonardo. E molto probabilmente, se ci pensate, perché lui mancava di tanta tecnologia, non aveva l'elettronica, non aveva i sensori, non aveva energia, no? I materiali, pensate ai materiali all'epoca, no? Che lui aveva a disposizione. Tant'è vero che recentemente, qualche anno fa, un gruppo di studenti dell'Università di Toronto, partendo da un disegno originale di Leonardo, di ornitottero, ha realizzato questo veicolo a ali battenti, alimentato a pedali dall'uomo, che ha volato per diversi metri, quindi effettivamente ha funzionato. E possiamo parlare quindi di una specie di quello che viene chiamato gap tecnologico, che è un problema che in qualche modo ci riguarda direttamente, perché tutti i giorni noi ci scontriamo con problemi, no, nel realizzare queste macchine, ve ne farò vedere alcune, proprio per tradurre la natura in tecnologia. Quindi la bioispirazione, ma che cos'è questa bioispirazione? In realtà noi abbiamo tantissime soluzioni bioispirate intorno a noi, molto spesso semplicemente non lo sappiamo. E vi faccio alcuni esempi proprio dal mondo delle piante. Questa è una pianta erbacea che si chiama Arctium lappa, che è stata studiata da un ingegnere svizzero per realizzare quello che è il velcro, una delle soluzioni più utilizzate nel mondo dell'industria, ma non solo, abbigliamento e così via. Perché è interessante? Perché questo ingegnere svizzero, Georges de Mestral, notò proprio come gli uncini di questa pianta rimanevano attaccati al pelo del suo cane. E da buon ricercatore, i ricercatori devono prima di tutto essere buoni osservatori, andò a vedere l'ultrastruttura, diciamo, di questi uncini e ricreò una soluzione ovviamente semplificata, da una parte peli del suo cane e dall'altra gli uncini di questa pianta, e inventò il velcro, la brevettò, diventò ricco e famoso perché il velcro è utilizzato, appunto, come dicevo, in tanti ambiti. Sempre dalle piante, questa è una pianta di loto, no, che noi vediamo appunto negli stagni, la particolarità sono proprio le foglie di questa pianta, che sono sempre pulite, nonostante appunto questa pianta viva poi in stagni, in acqua stagnante. Dall'osservazione, dall'ultrastruttura di queste foglie, che ha una struttura gerarchica coperta praticamente delle cere, è stato studiato l'effetto superidrofobico, cioè l'acqua scorre sulle foglie e le pulisce. E da lì sono nati tessuti autopulenti, ma anche nuove pitture, quindi prodotti industriali che vengono utilizzati anche per edifici, proprio per essere puliti direttamente dall'acqua. Un altro esempio che mi piace citare è questo, questo ci dice poco, ma questo ci dice molto di più, cioè la Tour Eiffel, che è anch'essa un risultato di un approccio bioispirato, perché Gustave Eiffel fu incaricato all'epoca di realizzare la torre più alta al mondo, ma aveva a disposizione solo il ferro. Quindi il suo problema era quello di evitare che la struttura collassasse sotto il proprio peso. E all'epoca, in parallelo, c'erano dei nuovi studi proprio sulla struttura da parte di uno studioso tedesco che studiava la struttura dell'osso del femore umano e come sono strutturati, diciamo, queste trabecole dell'osso che si organizzano a seconda del peso, del carico del corpo umano e soprattutto scaricano le forze nella parte più resistente dell'osso. Allora, studiando ovviamente un'interpretazione dell'osso umano, di queste trabecole, però studiando questa organizzazione, progettò la Tour Eiffel, no? Proprio come un nido d'ape quasi, no? Quindi con questa, dove i quattro pilastri sono quelli portanti perché le forze vengono scaricate appunto sulle basi. E un altro più recente, che mi piace molto, invece qui siamo nella tecnologia spinta, è questo treno giapponese che si chiama Shinkansen, che è uno dei treni più veloci al mondo, supera i 300 km orari, e aveva però, diciamo, c'era questo problema proprio perché è stato tra i primi, no, treni veloci. Quando entrava nelle gallerie si creava un boato, un forte rumore proprio per l'aria spostata, come se ci fosse stata un'esplosione. Allora un altro ingegnere, giapponese, fu incaricato qualche anno fa di studiare un'anatomia diversa di questo treno. Lui, un grande appassionato della natura, prese a modello il becco del martin pescatore, perché il martin pescatore in realtà sapete che è un grande predatore, perché quando entra nell'acqua non crea spruzzi, quindi non è, diciamo, percepito dalle prede, proprio per la forma del suo becco, no? Che quindi entra senza creare nessuno spruzzo. Partendo da una sezione del becco, Questo ingegnere ha ricreato appunto lo Shinkansen, che non solo non crea più, l'ho preso proprio a luglio, quindi recentemente, non solo non è possibile avvertire alcun rumore, ma c'è addirittura una riduzione dell'energia necessaria per far muovere il treno, più del 15%. Quindi ve ne sarebbero molti altri, vi ho fatto vedere soltanto alcuni esempi che mi piacciono particolarmente, ma noi ci muoviamo in questo contesto, cioè l'idea è proprio quella di fare dei robot, no, che in qualche modo siano vicini al mondo naturale. Perché? Perché questi sono i robot, no, che ci sono adesso. Noi viviamo già nell'era dei robot. Non so, vi chiedessi che immagine avete voi del robot, no? In realtà il robot è una macchina, semplicemente, dotata di un certo livello di intelligenza, può essere anche molto semplice in realtà, dotata di movimento, più o meno autonomo, perché i robot possono anche essere teleoperati, con capacità sensoriali e ovviamente dei motori, no, che consentono il movimento. Quindi i robot, quello tradizionale, diciamo, ormai è il robot industriale, che ormai realizza la quasi totalità dei nostri beni di utilizzo, le nostre macchine, i nostri computer, i nostri telefoni, le nostre lavatrici, tutti questi beni, no, di consumo sono realizzati da robot industriali che sono molto veloci, precisi, non potrebbero più, ormai l'uomo non può più sostituire, diciamo, il robot in un ambiente industriale, ma questi robot si muovono in ambienti che in robotica vengono chiamati strutturati, cioè il robot è preprogrammato, si muove in certe condizioni, deve fare determinati task e in quelle situazioni è eccellente, diciamo, fa il suo lavoro in maniera egregia. Poi in realtà ci sono tanti altri robot, sempre di più, i robot delle macchine autonome, che saranno magari una realtà nei prossimi anni, i robot più semplici che puliscono in casa, che tagliano l'erba, ma sono dei robot, addirittura robot che aiutano il chirurgo nelle attività, in operazioni complesse, come il Da Vinci. Ormai molti dei nostri ospedali hanno robot di questo genere, dove il medico in realtà usa una console e agisce, diciamo, sul paziente attraverso delle braccia robotiche. Quindi i robot sono già in mezzo a noi. Ma se noi mettiamo il robot in una di queste situazioni, in una situazione molto più complicata da un punto di vista ambientale, no? Cioè una situazione in cui l'ambiente, si dice, non è strutturato, è mutevole. Allora, in questi casi i robot mancano di tante abilità, come vengono chiamate, no? Cioè non riescono a predire, a capire cosa devono fare in condizioni così complesse, ma anche a livello non solo di intelligenza, perché noi spesso ci focalizziamo sull'intelligenza di questi robot, no? Ma in realtà uno dei problemi principali è anche il corpo di questi robot, i materiali di cui sono fatti, il modo in cui il robot interagisce con l'ambiente. È un limite ancora grande, enorme per noi ricercatori, che cerchiamo di superare. Perché? Perché se un robot trova un ostacolo, spesso non sa cosa fare, no? Se trova un terreno accidentato, cade magari, no? Se ha una forma come la nostra, un umanoide, spesso non è in grado di camminare non su una superficie come questa, ma superficie accidentata per il robot è una situazione molto complicata. E se voi guardate un piede di un robot, è piatto, è fatto di materiali tipicamente alluminio, no? Quindi materiali rigidi. E quando noi camminiamo, in realtà, noi non controlliamo spesso il nostro cammino. Perché? Perché magari stiamo facendo altre cose, stiamo parlando, stiamo guardando il telefonino, no? E altre cose. Quando è che il nostro cervello interviene? Quando appunto c'è una situazione di pericolo, sto cadendo, no? Cioè, oppure qualcosa richiama la mia attenzione. Questo nei robot è uno scenario molto lontano. Ecco perché noi e tanti altri gruppi nel mondo stiamo studiando la natura proprio per capire come fanno gli organismi viventi, perché è quello che fanno tutti gli organismi, noi compresi, che si muovono in ambienti appunto non strutturati. Quindi come si adattano a situazioni mutevoli, a cambiamenti, no? Nello scenario, nell'ambiente e così via. Ma la difficoltà di questo approccio è che noi non possiamo copiare la natura, prima di tutto perché non siamo così bravi, e poi perché a volte non è necessario fare una copia dell'essere vivente, dobbiamo capire cosa ci serve dell'essere vivente e poi andarlo a tradurre in una macchina che compie delle attività in un ambiente ben stabilito. Questo è l'obiettivo. Allora, ci sono tantissimi gruppi, come vi dicevo, qui ve ne ho portato soltanto alcuni, che lavorano in quest'area della robotica bioispirata e quindi pensate agli animali più disparati, soprattutto animali, gechi, uccelli, scarafaggi, pesci, il polpo, questo, di questo ve ne parlerò perché è uno dei nostri studi dal quale siamo partiti, che si sono praticamente questi ingegneri, e non solo, hanno studiato gli esseri viventi per farci delle macchine, questo è l'obiettivo. Ma uno degli approcci che preferisco, perché veramente ce ne sono tanti, sarebbe impossibile elencarveli tutti, perché sono più di 100 ormai laboratori nel mondo che lavorano nel campo della robotica bioispirata. Io ho scelto quelli che un po' non mi appartengono, però sono più vicini a me, perché io sono una biologa di formazione, in realtà sono una biologa marina, che poi ha cambiato, diciamo, percorso, sono andata a biofisica, poi sono andata a ingegneria, ho iniziato a lavorare nel mondo della robotica ormai più di 10 anni fa, e per me l'unione della biologia, dell'ingegneria, di tutte le discipline è fondamentale, perché la complessità dello studio di un essere vivente non può essere affrontato da una singola disciplina. Ecco perché vi dicevo, io studio tantissimo Leonardo, studiamo tantissimo la storia di Leonardo, l'approccio di Leonardo, la visione, no? Perché non possiamo affrontare questi problemi con un'unica disciplina. E gli esempi che vi porto, solo per condividerli un po' con voi, sono di scienziati che hanno un approccio molto simile a quello che vi propongo. Questi, per esempio, sono due scienziati americani. Bob Full è un biologo e l'altro è un ingegnere meccanico, che hanno proposto una serie di robot, ve ne faccio vedere un paio, con un approccio che a me piace molto, devo dire. Perché? Allora, uno dei modelli che hanno studiato, che non piace ai più, però è interessante anche da un punto di vista robotico, oltre che biologico, sono gli scarafaggi. Perché lo scarafaggio? Perché, considerando le sue dimensioni, lo scarafaggio, ovviamente non paragonandolo a un ghepardo, ma scalandolo sulle sue dimensioni, lo scarafaggio è un animale velocissimo. E non solo è veloce, ma riesce a mantenere la stabilità in quegli ambienti, in quei terreni che vi dicevo prima, cioè che non sono lisci, ma sono appunto accidentati. Perché lo fa? Perché il biologo è andato a analizzare tutta una serie di parametri di questo animale. Allora, innanzitutto ha il corpo schiacciato verso il basso, cioè il baricentro, quasi la pancia, diciamo, il ventre dell'animale tocca quasi il suolo. Le zampe sono poste esternamente, no? E riesce in questo modo a stabilizzare il corpo anche quando va molto veloce. In più ci sono questi giunti che abbiamo anche noi, che sono fondamentali in realtà nella stabilizzazione del moto. Cioè noi camminiamo in questo modo grazie anche a questa morfologia che abbiamo, ai nostri tessuti, alle nostre ossa, alle nostre giunture, no? Che sono fondamentali. Allora, questi giunti sono stati studiati anche negli scarafaggi e partendo proprio dall'analisi dell'anatomia e delle strategie di sopravvivenza dello scarafaggio, Mark Kutkowski, l'ingegnere, ha fatto il robot che si chiama Sprolita, che è il robot che a quelle dimensioni va più veloce. Ma questo robot in realtà ha delle caratteristiche interessanti perché, come vedete, non è una copia, cioè questo è l'aspetto difficile. In realtà Mark non ha copiato, non ha rifatto l'intera zampa con 7 gradi di libertà, quindi molto complicata poi da implementare in un robot, ma ha capito cos'è che doveva imitare, cioè questi giunti flessibili che vi dicevo, la stabilità, la postura delle zampe, di come sono messe, l'inclinazione, proprio l'angolo che la zampa forma con il suolo, E da lì ha realizzato un robot. Non solo ha realizzato il robot, ha realizzato una nuova tecnologia di manufacturing, cioè proprio per realizzare, diciamo, questo robot, in cui ha messo insieme materiali nuovi, più soffici, insieme alla parte di elettronica. Quindi è quello che vi dicevo prima, cioè Leonardo si è trovato di fronte a questi problemi, come poteva realizzare queste macchine che hanno dei disegni ancora avanzati per oggi, no? Allora, questi sono i problemi di tutti i giorni, i motori, l'elettronica, i materiali, la geometria, le strategie che devono essere implementate in un robot. Ma non solo questo, poi per esempio Bob Full ha spiegato da un punto di vista biologico come anche gli scarafaggi riescono ad adattare, addirittura schiacciando il proprio corpo, e anche questi sono stati tradotti in robot che entrano nelle tubature, possono essere dotati di telecamera e quindi vanno a fare un'ispezione, ad esempio se ci sono dei danneggiamenti nelle tubature, eccetera. In un futuro potremmo mandare questi robot miniaturizzati, dotati di telecamera, che fanno delle ispezioni laddove altri robot più grossi o altra attrezzatura non potrebbe muoversi. Non solo scarafaggi, un altro esempio sempre da questa coppia, che secondo me è una coppia vincente, appunto la biologia e l'ingegneria, hanno studiato anche il geco, e ne hanno fatto un robot, Sticky Bot, che è un robot che imita le caratteristiche di movimento del geco e riesce ad arrampicarsi per diversi metri in verticale. Perché è interessante? Perché qui vedete l'unione tra la biologia e la tecnologia. In realtà il segreto principale per cui il geco riesce a stare attaccato verticalmente, no? Sulle pareti, è stato analizzato attraverso la microscopia elettronica. Quindi con l'avvento della microscopia elettronica hanno scoperto che i palmi, diciamo, della zampa del geco ha dei peli che sono dei peli gerarchici, cioè la loro dimensione diminuisce di 3 a 3 livelli fino ad arrivare alla nanoscala, no? E quindi riescono a infilarsi questi peli proprio anche negli anfratti, no, del muro. Ecco perché è così efficiente. Crea delle forze chimiche deboli che però gli consentono di rimanere attaccati anche solo con una sola zampa. Cosa ha scoperto Bob? Ha scoperto anche che la coda del geco è fondamentale, perché quando l'animale sta per cadere, la coda lo riattacca al muro e quindi ha questa stabilità che gli consente di muoversi anche molto velocemente. In più è importante l'angolo, come dicevo, per staccarsi l'animale gira le sue dita e si stacca velocissimamente. Quindi la postura del corpo, come viene distribuito il carico, l'anatomia sono fondamentali e consentono a questo animale di muoversi appunto verticalmente. Sticky Bot, semplificando, però è il primo robot che si muove verticalmente imitando appunto il geco animale. Ovviamente se avete domande, perplessità, dubbi, fermatemi e fatele, perché sennò diventa un monologo noioso. Questo è il polpo, che vi dicevo è una mia passione, sono biologa marina, ho iniziato proprio dallo studio del polpo. E è anche interessante perché quando anni fa iniziai a proporre, si parla del 2009, iniziai a proporre il polpo come animale, e io sono a Livorno, vivo in provincia di Livorno, la risposta era: il polpo è buono alle patate, no? Perché da noi si mangia in questo modo, e nessuno, diciamo, mi prendeva troppo seriamente. Poi anche lì è stato interessante perché con una collega del Sant'Anna, Cecilia Laschi, forse l'avrete sentita rammentare perché comunque è una scienziata famosa, lei è un'informatica con un'esperienza in robotica, ci siamo messe insieme, diciamo, le nostre idee e abbiamo proposto una proposta, diciamo, europea alla Commissione europea, che fu poi accettata, e abbiamo realizzato il primo polpo robotico e abbiamo lanciato una nuova linea di ricerca nel campo della robotica che si chiama Soft Robotics. Perché soffice? Perché appunto abbiamo preso proprio il polpo come modello. Il polpo non ha strutture rigide, come sapete, e questo è interessante perché gli consente di muoversi in ogni anfratto, può veramente passare da dei pertugi piccolissimi comprimendo il suo corpo, però non è solo morbido, che da un punto di vista robotico non avrebbe avuto un grande interesse. In realtà, contraendo i suoi muscoli, riesce ad applicare forze all'ambiente, a interagire con l'ambiente, no? Quindi è interessante perché ha queste 8 braccia che muove in tutte le direzioni, quindi dal punto di vista robotico si dice infiniti gradi di libertà perché può piegarsi in ogni punto, non ha un gomito, ha delle ventose distribuite e soprattutto la cosa interessante è che la maggior parte dei suoi neuroni non sono nel cervello, ma sono nelle braccia. Lui ha un numero totale di neuroni che è simile a quello di un cane, in quantità, diciamo, ma capite che avendo un corpo così complesso, un cervello da solo molto probabilmente non bastava, no? Quindi la maggior parte dei movimenti sono controllati dai neuroni nelle braccia. Quindi abbiamo un'intelligenza distribuita. Siamo partiti proprio da lì, con i colleghi abbiamo realizzato degli strumenti per misurare, per esempio, questa forza. Abbiamo misurato l'allungamento del braccio del polpo, perché il polpo riesce ad allungare dalla sua posizione a riposo più del 70%, no, la lunghezza, quindi veramente tantissimo. Come lo fa? Ha dei muscoli trasversali, li comprime, immaginatevi un tubetto, no, di dentifricio che viene schiacciato e quindi esce in questo modo, e il braccio del polpo fa la stessa cosa, cioè contraendo questi muscoli trasversali si allunga. Allora abbiamo studiato la forza, l'anatomia e così via, e abbiamo cominciato a sviluppare le prime braccia robotiche con questa capacità di afferrare gli oggetti, come fa il polpo naturale, ma anche di allungarsi, la flessione, no, del braccio. E come abbiamo fatto per farla allungare? Questo è interessante perché abbiamo imitato i muscoli trasversali, cioè abbiamo messo delle specie di molle che praticamente vengono contratte, sono dei materiali che ritornano quando raffreddate praticamente alla loro configurazione iniziale, un po' come fanno i muscoli, e in questo modo, contraendone tanti di questi muscoli artificiali, il braccio robotico si allunga. Che cosa possiamo fare? In realtà poi ve le faccio vedere dopo delle applicazioni, ma quando siamo partiti, e questo è importante da dire perché spesso una domanda classica al ricercatore è: ma che cosa ci si fa poi con questa tecnologia? È una domanda lecita perché noi lavorando nell'ingegneria dobbiamo poi fare delle macchine al servizio dell'uomo, questo è l'obiettivo. Allora, quando siamo partiti con Cecilia nello studio del polpo, non avevamo idea, no? Ma che cosa ci si fa con questo polpo robotico? Cioè, proprio veramente per noi era il massimo, poteva essere l'esplorazione dei fondali, perché essendo questo robot soffice come il polpo naturale, non danneggia i fondali. In realtà, su internet potete trovare tantissimi poi di questi robot derivati dallo studio del polpo, adesso sono diventati degli endoscopi. Vengono utilizzati in medicina. Perché in medicina? Perché viene sfruttato proprio queste caratteristiche del polpo, cioè un endoscopio che è soffice quando deve entrare all'interno del corpo, ma che varia la sua rigidezza quando deve operare, tagliare e fare delle cose all'interno del corpo. Quindi in questo momento ci sono delle aziende che lo stanno sviluppando da un punto di vista medico, no? Quindi per farlo diventare un endoscopio. Ma in realtà ci si possono fare molte altre cose. Col mio gruppo noi stiamo studiando anche le ventose del polpo. Perché? Perché il polpo non solo esplora con le braccia, ma utilizza le ventose come se fossero delle dita. Quindi apre dei barattoli, ha dei sensori che gli consentono di capire, no, il tatto, piuttosto che le sostanze chimiche, no, dell'ambiente. Quindi le utilizza per esplorare. Perché è così interessante da un punto di vista ingegneristico? Perché queste ventose aderiscono ad ogni superficie, non soltanto a quelle lisce che siamo abituati a vedere in un ambiente industriale o domestico, ma a ogni superficie. Quindi il nostro obiettivo è ricrearle per applicazioni robotiche, ma anche industriali. E vi farò vedere subito una dimostrazione. Allora, prima di quello però, ritorniamo alla biologia. Vi ho detto che queste macchine, questo approccio, serve anche per la scienza in realtà. E è quello che abbiamo fatto proprio con lo studio del polpo, perché siamo partiti dall'anatomia descritta in letteratura, ma utilizzando molte tecniche diverse, abbiamo scoperto delle strutture, forse le vedete, questa protuberanza centrale all'interno della cupola, no? Questo acetabulum della ventosa, che è fondamentale, abbiamo dimostrato essere fondamentale nel processo di attacco e distacco della ventosa. Ma molto più interessante, lì è ancora un punto interrogativo perché non sappiamo a cosa servono, abbiamo trovato all'interno della ventosa una serie di peli, e questa è la prima volta che vengono trovati nel polpo, una serie di peli gerarchici come quelli del geco, più grandi, immaginateveli un po' più grandi, ovviamente non visibili all'occhio nudo ma più grossi dal punto di vista strutturale, e non sappiamo però qual è, diciamo, la ragione dal punto di vista funzionale. Quindi con altri biologi stiamo studiando proprio la natura di questi peli, molto probabilmente sono dei sensori perché, come vi dicevo, il polpo esplora il mondo utilizzando le ventose, ma ancora non lo sappiamo. Che cosa ci vogliamo fare? In realtà questa è la ventosa artificiale, noi siamo partiti dall'anatomia della ventosa naturale, l'abbiamo tradotta in un CAD, diciamo, no, geometrico, abbiamo scelto dei materiali artificiali simili a quelli naturali e ci abbiamo fatto la nostra ventosa. La nostra ventosa che, come quella naturale, funziona in acqua. E qui è l'altro principio fondamentale di questi robot, no? Se vogliamo robot di domani, cioè non solo la morfologia, non solo i materiali, ma anche l'interazione con l'ambiente è fondamentale. Cioè, noi siamo fatti in questo modo e tutti gli organismi hanno una determinata morfologia perché interagiscono in uno specifico ambiente. Se io vado in acqua non sono strutturata per muovermi in acqua, non sono in grado di volare, ma sono strutturata per muovermi, no, sulla terra. Allora, è fondamentale che anche i robot di domani utilizzino l'ambiente per ridurre la complessità, diciamo, del controllo del robot e facilitare il suo movimento. Quindi anche questa ventosa artificiale funziona in acqua e vedete questi, diciamo, solchi che ci sono. Per farvi capire quanto è importante la morfologia, lì c'è un paragone tra le due superfici della ventosa artificiale. La ventosa liscia rispetto all'altra con quei canali, la seconda funziona più del 30% nel processo di adesione meglio della precedente. Quindi la morfologia, vedete, anche senza controllo, è fondamentale anche in robotica. Che cosa ci abbiamo fatto? In realtà abbiamo tante idee per questo, ma questo è un progetto industriale finito pochi mesi fa, finanziato dall'ENI, che è venuto da noi con un problema reale. Ok, fate tante cose, prendete ispirazione dalla natura, noi abbiamo questo problema, abbiamo questi pozzi, il diametro principale sono 7 centimetri di larghezza, spesso cadono accidentalmente degli oggetti in questi pozzi. Va fermata la lavorazione e vanno recuperati. Abbiamo degli strumenti, ovviamente, ma sono strumenti rigidi che vanno bene soltanto per alcune forme, cioè prevalentemente cilindriche, quindi lo strumento entra dentro, si apre e recupera l'oggetto. In realtà gli oggetti possono essere più disparati. Voi lavorate nel mondo della soft robotics e come potete risolvere, no, questo problema? Allora, abbiamo cambiato il paradigma. Anziché essere lo strumento, diciamo, fare uno strumento per ogni oggetto che cade, facciamo uno strumento che si adatta a qualsiasi morfologia, a qualsiasi oggetto. E ovviamente il braccio del polpo è proprio quello che fa. Quindi abbiamo studiato i movimenti del braccio naturale, l'abbiamo imitati, ci abbiamo messo, diciamo, le ventose e riusciamo a recuperare quindi gli oggetti dal pozzo in questo modo. Ovviamente è ancora un prototipo, per cui non c'è un prodotto commerciale, però capite che possiamo andare anche molto lontano dal punto di partenza. Spesso il ricercatore non lo sa quali possono essere le applicazioni, questa è la realtà, no? Perché vediamo alcune delle cose, ma sono gli utenti che possono dare delle idee, dei suggerimenti su come utilizzare questa tecnologia che, se volete, è ancora tutta da esplorare, no? Muove i suoi primi passi. E quindi animali, ma qualche anno fa l'idea è stata quella non solo di proporre gli animali per fare dei robot, ma anche delle piante. Perché piante? Perché, come vi dicevo, io studio, ho fatto biologia, ho fatto degli studi sulla biofisica. Quando sono arrivata all'ingegneria, la mia idea era quella di fare dei robot per l'ambiente, per il monitoraggio dell'acqua, del suolo, dell'aria. Con i colleghi, all'epoca sono stata al Sant'Anna, poi ora sono all'IT, con i colleghi, quindi gli ingegneri, insomma tutto il gruppo di lavoro, abbiamo realizzato per esempio dei robot per il monitoraggio dell'aria, per la raccolta dei rifiuti porta a porta, per il monitoraggio dell'acqua, ma il suolo è molto più difficile da monitorare, è fondamentale perché noi sappiamo pochissimo del suolo. Ma nel suolo crescono le piante, cresce il cibo che poi noi mangiamo, quindi non avere un'idea di quello che poi c'è nel suolo non conviene. Insomma, è bene avere un'informazione diciamo, non solo dell'acqua, ma anche dei metalli pesanti, dei inquinanti, altre cose che possono esserci nel suolo. Quindi l'idea era, facciamo un robot autonomo che si muove nel suolo. Un dramma, perché il suolo è un ambiente complesso, uno dei più complessi che abbiamo sulla Terra, cioè il suolo e ci sono gli abissi, no? Perché? Perché già in pochi centimetri le pressioni, gli attriti sono elevatissimi. Quindi la domanda era, come facciamo a realizzare un robot autonomo, quindi non spinto dall'alto come fanno, no, nelle trivellazioni, ma un robot autonomo che si muove nel suolo? La risposta erano le piante. Perché se noi andiamo a vedere le piante, le radici delle piante, loro sono gli organismi più adattati a muoversi in questo ambiente estremo, non sono gli animali, sono le piante. Perché? Perché muovono, e poi vi farò vedere dei video impressionanti, perché il problema nostro è che noi non abbiamo percezione delle piante, non le vediamo, ma se le acceleriamo i movimenti riusciamo a capire, no, che cosa riescono a fare. Loro si muovono dalla punta, ora ve lo faccio vedere con un video, e quindi riescono in qualche modo a superare le pressioni e gli attriti che trovano nel suolo. Ok, le piante, quindi facciamo un plantoide. Un plantoide, no, in analogia agli animaloidi, prendiamo ispirazione dalle piante. Ho cominciato, come nel caso del polpo, a mandare le mie proposte di europee, perché noi lavoriamo molto con finanziamenti della Commissione europea, ovviamente sono proposte competitive, vengono valutate. Mando la prima idea di plantoide e la risposta è: ma che cos'è sta roba? No? Cioè, sei impazzita, cioè, non capivano nemmeno di cosa stavamo parlando. Inizio a presentarlo nelle conferenze e la reazione era la stessa, no? Cioè, gli occhi sgranati. Di cosa stiamo parlando? Ci sono le talpe, ci sono i lombrichi, ma perché vuoi studiare le piante? Allora cerco di capire perché, no, noi abbiamo questa percezione, se volete, così negativa delle piante. Mi studio un po' di storia e vedo che già Aristotele, grande scienziato, in realtà parlava di quest'anima vegetativa delle piante non proprio in senso positivo, cioè le piante poi sono poco più delle rocce, poco più dei minerali, perché di fatto non si muovono, no? Quindi non hanno capacità sensoriale, hanno un ciclo riproduttivo e questo è. Ma anche dopo la situazione non era migliore. Allora, John Ellis, che è stato un grandissimo studioso naturalista del XVIII secolo, stava studiando le piante carnivore. Questa è una Dionea muscipula, una pianta eccezionale che chiude le sue foglie quando viene toccata da una potenziale preda, ha dei sensori tattili nella foglia. Quando la preda ne tocca uno e dopo circa 20 secondi ne tocca un'altra, quello è, diciamo, il messaggio per far chiudere le foglie, perché da un punto di vista evolutivo questo è il tempo che massimizza la possibilità che ci sia una preda all'interno, no? Quindi la foglia si chiude e inizia a digerire la preda. Perché fanno questo? Perché queste piante non sono in grado di assorbire azoto dal terreno, vivono in zone povere di azoto e quindi hanno trovato un'altra soluzione, la prendono dagli animali. Va bene. John Ellis descrive queste proprietà, ovviamente non in questo dettaglio perché ancora all'epoca non si sapevano, però parla di questa pianta carnivora a Linneo. Carlo Linneo, grande scienziato, a lui si deve la classificazione degli esseri viventi. Linneo, quando legge queste lettere che gli manda John Ellis, risponde: l'idea che una pianta possa mangiare un animale è contro natura. È contro il volere di Dio, no? Perché? Perché lui era credente e non poteva accettare che una pianta fosse in qualche modo quasi superiore a un animale, no? Perché l'animale era il cibo della pianta. E quindi, diciamo, chiude per tanti anni questo tipo di studi, no? Quindi cancella, no, tutti questi studi sulle piante carnivore, tanto che anni dopo, quando Charles Darwin ha scritto dei bellissimi libri sulle piante, molto meno noti ovviamente dei suoi studi sugli animali, no? L'origine della specie, ma in realtà veramente ancora attuali, ha studiato i movimenti, l'intelligenza delle piante e così via, però era molto preoccupato dei giudizi dei successori di Carlo Linneo. Per cui, nonostante lui abbia studiato, era affascinato dalla Venere a Chiappamosche, scrive questo libro e lo chiama insettivore, piante insettivore, non carnivore, perché se volete l'insetto è un po' meno importante, no? In realtà queste piante carnivore riescono, ce ne sono alcune veramente grosse, quindi mangiano da roditori a uccelli, no? Sono veramente molto, molto grandi. Non questa, non la Dionea, ma ce ne sono molte altre. Quindi capite che c'è questo pregiudizio sulle piante che ancora oggi noi ci portiamo dietro. E in un certo senso la mia proposta si era arenata lì, nel pregiudizio che abbiamo nei confronti delle piante. Ma in realtà le piante fanno delle cose bellissime, si muovono continuamente. La maggior parte delle strategie di movimento delle piante sono basate sulla crescita, cioè una pianta per spostarsi da un punto a un altro non può spostarsi in questo modo, ma deve crescere. Crescendo adatta la propria morfologia all'ambiente circostante, quindi evita gli ostacoli, segue gradienti di umidità, segue gradienti delle sostanze nutritizie, evita per esempio sostanze tossiche, quindi riesce a muoversi attraverso dei movimenti e attraverso anche dei comportamenti, dei tropismi. Comunica. Questo è un altro aspetto fondamentale, sono scoperte recenti nel mondo delle piante. Comunica rilasciando delle sostanze volatili nella parte aerea e delle sostanze chimiche nel suolo. Quindi c'è uno scambio di informazioni mediato anche dalle ife dei funghi, no? Sapete il micelio che i funghi formano, sono fondamentali perché creano delle simbiosi con le radici delle piante e quindi si crea una rete sottoterra che è fondamentale proprio per la sopravvivenza e il benessere del bosco, delle foreste e così via. Quindi anche il fungo in questa catena, tutti gli organismi viventi hanno un ruolo fondamentale, no? Quindi vanno protetti, vanno preservati. Capite che, se volete, un nostro limite, perché siamo noi che non riusciamo a vedere i movimenti delle piante, perché o sono troppo veloci o sono troppo lenti. Ma se noi le acceleriamo, le vediamo, quindi diciamo non siamo sincronizzati da un punto di vista dei tempi, no? Ma loro si muovono. Allora ripropongo la mia proposta e proprio sulle radici delle piante, perché questo è quello che riescono a fare, cioè come dicevo per muoversi devono crescere e lo fanno alla punta, cioè la parte più estrema della radice, quella più distante dal tronco, no? Se volete è come se crescessero dalla punta dei nostri capelli. Aggiungono cellule alla punta, assorbono acqua dall'ambiente e spingono solo alla punta, cioè tutto il resto del corpo della radice non si muove. In questo modo hanno risolto il problema dell'attrito, no? delle pressioni. A livello apicale loro hanno sensori per il tatto, per l'umidità, come dicevo, per le sostanze chimiche, no? Quindi seguono dei gradienti. Partendo da questo, vi faccio vedere la soluzione finale, che è stato il risultato di questo progetto europeo che noi abbiamo finito nel 2015, ma che stiamo continuando a portare avanti. Come tradurre la crescita? Sembra banale, ma in realtà loro aggiungono cellule, io non posso aggiungere cellule, no? Quindi abbiamo tradotto, e questo, ripeto, è il risultato finale, ma in realtà ci sono stati tantissimi fallimenti, tantissimi prototipi che nel suolo non funzionavano. Solo quando abbiamo capito che era la crescita il segreto, abbiamo realizzato questo robot, questa radice robotica, che cresce attraverso la deposizione di materiale, una stampante 3D miniaturizzata, che strato dopo strato deposita il materiale, il nuovo strato è sempre a contatto con la punta, come nel caso della radice naturale, e vi faccio vedere come funziona qui. C'è un riscaldatore, questo materiale è un materiale termoplastico, immaginatevi un rocchetto di filo che viene tirato da un motore che è nella punta, delle ruote dentate per cui il nuovo filo è sempre a contatto con la punta, viene scaldato per pochi secondi, diventa appiccicoso e si attacca allo strato precedente. Per farlo curvare, questa era un'altra grande domanda, ok? Crescita verticale, ma se deve fare delle curve, come facciamo? Attraverso questo materiale termoplastico, cioè diventa appiccicoso, quindi noi cosa facciamo? Praticamente controlliamo la deposizione, mettiamo più materiale da una parte rispetto all'altra e la radice robotica curva come fa quella naturale. Quella naturale aggiunge più cellule. L'abbiamo testato nel suolo, nell'aria. Bisogna che acceleri, se no non vi faccio vedere tutto. Comunque, funziona nel suolo e quello che ci interessa è anche questo, non solo funziona nel suolo, ma si può adattare la propria morfologia, come fanno le piante, a seconda dell'ambiente circostante. Quindi addirittura si muove in mezzo alle rocce, si muove in mezzo a degli ostacoli durante il movimento e questo ci interessa perché noi lo vogliamo utilizzare ovviamente in un ambiente reale e lo vogliamo utilizzare per fare dei robot che poi vi farò vedere. Questi sono dei materiali, sempre altri movimenti delle piante e questo, se volete, è l'aspetto affascinante delle piante. Cioè, le piante hanno questa crescita, ma molti dei movimenti, questi sono tutti movimenti che noi conosciamo molto bene, il rilascio dei semi, una pigna che si apre e si chiude, lo fanno attraverso dei materiali che interagiscono con l'umidità dell'aria. Ma queste strutture sono morte. Cioè, non c'è metabolismo all'interno, ma loro continuano a muoversi. E questo, se volete, è la strategia vincente delle piante, no? Che riescono a muoversi interagendo con l'ambiente. Noi abbiamo realizzato dei materiali artificiali che prendono l'ispirazione dalla pigna e ci sono dei materiali che interagiscono con l'umidità, assorbono e rilasciano acqua, e altri materiali che guidano il movimento. Cosa ci possiamo fare? Tante forme diverse. Qui vedete, per esempio, delle mani robotiche che riescono a muoversi grazie all'interazione con l'ambiente. Perché è interessante? Perché questi materiali funzionano da sensori e motori allo stesso tempo, no? Un po' come noi, cioè noi non siamo soltanto una cover del nostro corpo, ma abbiamo capacità sensoriali. E questo è esattamente quello che vogliamo fare anche nei nostri robot. Allora ve lo faccio vedere questo robot, che è il Plantoide, che è stato terminato, come dicevo, grazie a questo progetto europeo, che alla terza volta che sottomettevo la proposta, alla fine è stato accettato, è diventato un grande successo e adesso ci sono altri gruppi nel mondo che studiano le piante per farci dei robot appunto che crescono. Quindi è stato per noi un grande risultato, soprattutto convincere che le piante non sono così ferme, così statiche come pensiamo, in realtà sono semplicemente diverse. Che cosa ci vogliamo fare? Qui vedete il robot con dei sensori per cui il robot segue i gradienti, proprio come fa la pianta naturale. Segue l'acqua, segue l'azoto, il fosforo, evita gli ostacoli, no? E così via. L'obiettivo è quello di utilizzarlo in agricoltura. Questo è un progetto finanziato dalla Regione Toscana. L'idea è quella di fare un ecosistema di robot che si aiutano tra di loro, cioè quello che è un drone fa il monitoraggio dell'aria, quello che va in mezzo ai filari e il nostro robot che fa l'esplorazione del suolo nei primi 30 cm del suolo e va a monitorare temperatura e umidità, che sono dei parametri importanti per capire anche l'insorgenza di patogeni e quindi dare, acqua o fertilizzanti o erbicidi soltanto quando serve, riducendo quindi l'impatto anche sull'ambiente, perché questo è un problema importante, no? Cioè noi abusiamo di queste sostanze che poi vanno a finire nel cibo che mangiamo, nelle falde acquifere e così via. Quindi lo spazio è un altro campo applicativo perché siamo partiti proprio da un progetto finanziato dall'Ente Spaziale Europeo che era interessato al Plantoide non soltanto per l'esplorazione ma anche per l'ancoraggio, perché è quello che fanno le radici, ancorano la struttura che poi inizia a crescere. Ma brevemente vi parlo anche del futuro, perché non ci fermiamo, adesso stiamo studiando sempre con un progetto europeo le piante rampicanti, questo è un altro mondo affascinante, perché le piante rampicanti, qui vedete alcuni esempi, non hanno delle strutture, no, dei tronchi possenti, ma sfruttano e usano tutta l'energia a disposizione per crescere più velocemente delle altre piante verso la luce. Allora, per evitare di collassare sotto il proprio peso, si attaccano ad altre strutture, quindi i famosi viticci, per esempio, quindi si attaccano ai pali, si attaccano ad altre piante, hanno dei sistemi adesivi, hanno degli uncini, dei peli, no? Sono veramente molto equipaggiate proprio per attaccarsi ovunque. E noi, partendo da quello, abbiamo fatto un viticcio artificiale che sfrutta il movimento dell'acqua all'interno del corpo della pianta e quindi è in grado di arrotolarsi e srotolarsi da un supporto. Perché ci serve? Perché l'ancoraggio è un problema, come si diceva, sentito in tante applicazioni, quindi potremmo pensare a queste piante robotiche che crescono per sostenere, no, altre macchine. E con questo poi finisco, questa è una scoperta recente, poi non vi annoio più, abbiamo scoperto recentemente, anche qui siamo partiti da tutt'altro, che le piante, in particolare le loro foglie, se stimolate meccanicamente, cioè se io tocco una foglia ripetutamente in questo modo, creo dell'energia. Dell'energia che si chiama elettrostatica, cioè io creo una serie di cariche sulla superficie che vengono, diciamo, compensate da cariche di segno opposto all'interno della foglia e, utilizzando degli elettrodi, posso alimentare attraverso questa energia dei sensori, delle luci, dei dispositivi. Quindi un'energia totalmente verde. Abbiamo dimostrato che con un'unica foglia, qui è una pianta di rododendro, abbiamo acceso 150 lampadine a LED, no? Quindi attacchiamo direttamente la foglia alla lampadina, la lampadina si accende. grazie. Grazie, io mi infervoro in queste cose, però veramente anche questo è stato quasi per caso, l'abbiamo scoperto con questo ragazzo, che è un ragazzo tedesco che fa il post dottorato da noi, e l'ha scoperto perché noi abbiamo questo progetto della Regione Toscana, vogliamo fare dei cespugli artificiali per sfruttare il movimento, il vento, ma anche le macchine che passano e generare energia per le nostre città. E allora la domanda è stata, sì, ma le piante vere cosa fanno? Va bene il cespuglio artificiale, ma noi ce l'abbiamo in casa, le piante le studiamo. E quindi abbiamo fatto questi studi e abbiamo visto che è un po' quell'effetto che avviene nelle giornate fredde, no? D'inverno, quando quelle belle secche, quando passate una penna sul maglione e poi ci prendete appunto la carta, che abbiamo fatto sempre da piccini. Il fenomeno è lo stesso. Si creano delle cariche, per effetto si chiama tribo elettrico. Non tutti i materiali vanno bene, quindi questa è parte della ricerca. Cioè, se io tocco la foglia con le mani non succede niente. Se lo tocco invece, per esempio, con dei materiali morbidi, per esempio i siliconi, si generano queste energie. Qual è il problema? Forse non so se qualcuno di voi ha visto Quark, una delle super Quark, lo spiegavano molto bene, ho provato a ricercarlo, poi lo devo usare perché lo spiegavano molto bene, facevano vedere questa lampadina che si accende e si spenge. Cioè, qual è il problema che dobbiamo risolvere? Sì, è vero che accendiamo 150 lampadine, ma al momento sembra di essere in discoteca perché, cioè, non hai una luce continua, no? Si accende e si spenge. Questo è un problema che non è solo legato alle piante, è un problema di tutti quelli che studiano il tribo elettrico, cioè come rendere questa energia pulsata in realtà continua, cioè fruibile poi per le nostre case, per i nostri dispositivi. Quindi ci stiamo ancora lavorando, ma l'idea è questa, sfruttare il vento, cioè noi potremmo utilizzare le piante che ci sono intorno a noi, mettere queste foglie artificiali che battono su quelle naturali. Abbiamo scoperto recentemente, insieme a dei ricercatori tedeschi, che possiamo sommare l'energia prodotta dalle varie foglie. Questo non lo sapevamo, cioè noi l'abbiamo fatto su una foglia sola. Però la domanda era, vabbè, ma se io ce ne ho 10 di foglie, aumento l'energia o rimane la stessa? No, aumenta. Quindi questo è interessante, perché io potrei pensare di fare un albero artificiale con tante foglie che battono ripetutamente e creare dell'energia nelle nostre città. Questa è un po' la sfida che ci siamo posti, questo è un po' il futuro, no? Adesso stiamo lavorando con tanti gruppi diversi, archeologi per esempio, utilizzare questi robot che si adattano e si muovono in mezzo alle macerie oppure in mezzo a detriti o alla ricerca di reperti archeologici. E poi, questa è la sfida di domani, costruire delle infrastrutture. Sembra un sogno, io quando ho avuto questa idea ho detto vabbè Barbara sei matta. In realtà, e a novembre partirò, in India ci sono delle zone che utilizzano le radici vere degli alberi veri per fare dei ponti naturali, su cui poi camminano, si muovono. Ovviamente loro il problema è che sono in mezzo alla giungla, quindi i nostri ponti, ma insomma, vabbè, lasciamo perdere l'argomento. Però, insomma, potrebbe essere una soluzione interessante. Quantomeno far crescere non solo i ponti, pensate alle infrastrutture, pensate alle nostre città così belle, però delicate, no? Dove quando andiamo a toccarle le possiamo in qualche modo alterare. Allora, perché non far crescere le nostre infrastrutture, no? Le nostre tubature? Lo so che sembra una cosa strana, ma magari un domani potrebbe essere così. O addirittura far crescere delle robot artificiali che sostengono degli edifici pericolanti o vengono utilizzate per le frane, no? Cioè, le idee potrebbero veramente essere tante. Ovviamente adesso dobbiamo essere bravi a fare la tecnologia, perché siamo un po' all'inizio, abbiamo tante idee, ma dobbiamo tradurle in qualcosa che funziona. E vi lascio, volevo solo ringraziare i miei colleghi, perché ovviamente non sarebbe possibile...